Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno e benvenuti a questa occasione di Allora di Amadeus. Oggi avremo con noi, io lo conosco da 50 anni, è così, lui ride in backstage per questa affermazione, ma caro Giorgio Grimaldi, è così, è vero?
Sì, buon pomeriggio a tutti. Sì, è vero, ci conosciamo da quando eravamo proprio piccolini.
No, è buonasera e buongiorno perché non sappiamo quando uno la vede o la sente. Oggi Giorgio Grimaldi, che è da poco, possiamo dire, docente per l'università di...
della Lean Campus University a Roma.
A Roma. Giorgio Grimaldi è uno dei più grossi esperti del movimento ambientalista, del movimento verde, e abbiamo la nostra sigla era una sigla ambientalista, col treno, sicuramente.
Sì.
Che ci sia in Europa, e io mi permetto di dire che è anche appartenuto a questo movimento. Ha scritto un libro, edito dal Molino, lo vado a prendere... Eccolo qua. È scritto dal Molino, dal titolo I Verdi Italiani tra politica nazionale e proiezione europea. Facciamo un bel riassunto di questo libro, ad uso dei nostri podcaster. Qual è stata in sintesi la storia dei Verdi Italiani?
Allora, sì, il libro affronta sia la storia dei Verdi Italiani che cerca di inserirla nel contesto europeo in cui si sviluppano i movimenti antinucleari, i movimenti anche pacifisti, e soprattutto verso la fine della Guerra Fredda abbiamo la stagione degli euromissili, la stagione in qualche modo dell'emergere di movimenti, siamo verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, inizia a coagularsi un movimento anche transnazionale ecopacifista, no? Ecologico ecopacifista. Sicuramente i Verdi Italiani fanno parte di questa storia, anche se poi in ogni paese i Verdi hanno avuto evoluzioni differenti. In realtà esistevano già delle importanti associazioni ambientaliste, alcune si stavano creando o si stavano rendendo autonome. Parliamo per esempio della Lega Ambiente, che nasce come Lega per l'Ambiente dell'ARCI e poi esce in qualche modo da questa grande organizzazione della sinistra, e mentre altre esistono storiche e molti militanti incominciano a collaborare. Il punto di riferimento però centrale in quegli anni è da un lato la battaglia contro le centrali nucleari, dall'altra proprio l'emergere della volontà di lottare per vari contro diversi tipi di inquinamento, contro siti e particolari realtà devastanti che esistono un po' in tutta la penisola, e quindi si iniziano a creare diversi comitati e iniziative. Potremmo dire che l'inizio forse formale, ecco, di un arcipelago che si chiama proprio così, Arcipelago Verde, è nel 1981, a distanza da un anno dalla strage di Bologna, a un incontro proprio a Bologna tra diverse associazioni di volontariato, della società civile, un convegno indetto proprio per riunire diverse associazioni da tutta Italia, ecco che lì inizia questa esperienza di coordinamento che si chiama Arcipelago Verde, di cui fanno parte tante associazioni locali, il Movimento Non Violento, associazioni di consumatori per il consumo ecosolidale. Quindi tante esperienze differenti che però hanno l'obiettivo di promuovere un rinnovamento generale anche della politica. E da lì inizia tutto un dibattito. Ecco, sicuramente ci sono diverse tendenze, anche diverse opinioni. C'è chi non vuole che questo movimento molto, molto eterogeneo si trasformi in una forza politica, e altri invece che spingono perché emerga veramente qualcosa di nuovo che porti a un rinnovamento della politica, proprio mentre si sta manifestando una crisi sempre più ampia del potere politico in Italia. Però appunto, come dicevi, i Verdi emergono in un quadro internazionale che già dagli anni 70 incomincia a porre come tema fondamentale anche di riferimento il tema appunto dell'ecologia, dell'ambiente, no? E quindi se vogliamo, la prima conferenza proprio delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972 a Stoccolma, è lì che viene lanciato per la prima volta proprio come tema politico a sé il tema dell'ambiente. All'epoca ci sono appunto gravi problemi ecologici legati alle piogge acide, legati a forme di inquinamento più specifiche. Non si parla ancora di cambiamento climatico, però sicuramente è una lunga onda quella che porta poi a creare delle vere e proprie forze ecologiste. Quindi i Verdi italiani fanno parte di questo processo, che sicuramente è stato uno dei più, dal livello politico, è stato uno dei più importanti della fine del Novecento, perché ha fatto emergere proprio una nuova forza politica, non solo a livello, tante forze politiche a livello nazionale, ma una forza politica a livello europeo e anche a livello globale. Perché sicuramente poi, soprattutto dal 1992, con la conferenza di Rio de Janeiro, c'è stata la prima, parallelamente a questa grande conferenza delle Nazioni Unite, che aveva destato molte speranze, no, per affrontare il tema del cambiamento climatico, lo stop alla deforestazione dell'Amazzonia e così via. Ecco, durante questa conferenza, parallelamente, avviene anche, oltre che il Global Forum di tutte le associazioni ambientaliste, anche il primo incontro dei Verdi, dei partiti verdi già nati, insomma già presenti, sì, sì. A livello
ricordo,
mondiale.
Ricordo. Quindi, forse sì. Possiamo dire, senza svelare nulla di strano, possiamo dire che ricordiamo.
Sì, ricordiamo. Sì, appunto. Cioè, poi sì. In Italia chiaramente il momento in cui si è manifestata in maniera più eclatante e c'è stato proprio una forte accelerazione per la nascita dei Verdi è stato a metà degli anni 80, poi chiaramente in particolare il tema del nucleare, no? Ecco, sì, però sì. Ecco, no, diciamo anche non solo quello, ecco, già da tempo c'erano già un insieme di gruppi che stavano coordinandosi per lavorare insieme, ecco, sicuramente il Comitato per le Scelte Energetiche anche alternative, che appunto era contro il nucleare e che vedeva una forte presenza anche di militanti radicali radicale, oltre che di associazioni ambientaliste, e poi una parte di componenti anche della sinistra alternativa, soprattutto poi si avrà addirittura poi una scissione molto
di Democrazia Proletaria, no?
Democrazia Proletaria, quella avverrà poi più avanti, però nell'89, quando avverrà, sicuramente porterà, diciamo, un apporto consistente alla Federazione dei Verdi, che soprattutto alla fine degli anni 80, alle prime elezioni europee del Parlamento europeo, a cui i Verdi italiani partecipano, no? Perché nel 1984, benché ci fossero delle idee di presentarsi diversi ecologisti, vari rappresentanti ecologisti si presentarono in diverse formazioni politiche come rappresentanti ecologisti nel Partito Comunista, nel Partito Repubblicano, in altre realtà. Però,
nel Partito Liberale, ti rivelerò questo.
Sì, erano un po', diciamo, perché c'era da una parte una strategia di molte associazioni ambientaliste, inclusa anche la Lega Ambiente, per l'Ambiente, che aveva presentato una piattaforma per le elezioni politiche dell'84, una piattaforma di rivendicazioni, ma che aveva espresso parere contrario alla presentazione di una lista autonoma verde, mentre dall'altra parte c'erano cioè soprattutto il Partito Radicale e Marco Pannella, che invece volevano accelerare per creare un partito verde. Noi radicali furono i primi, oltre che a utilizzare il simbolo del sole che ride in Italia, quindi avere un po' sostanzialmente, diciamo, l'esclusiva di questo simbolo, a creare delle liste così verdi azzurre nelle elezioni
Verdi azzurro.
amministrative, oppure sostenere la prima, forse grande lista che si può considerare verde in Italia, la lista che della nuova sinistra per un altro Sudtirolo e in Alto Adige, formata da Alexander Langer e
Ti
anche col
fermo,
contributo di altri.
ti fermo.
Sì.
Ma non è che ti fermo perché diamo uno spunto, perché così almeno se gli dici
Certo.
tu e al pubblico dici
No, no.
tutto, poi non va a prendere. No, però a me interessa. Un ritratto in 3 minuti di Alex Langer.
Ecco, Alexander Langer è stato sicuramente un personaggio sui generis, perché ha attraversato tante culture e tante esperienze diverse. Sicuramente è stato un uomo politico, ma anche giornalista, educatore, e soprattutto un uomo che aveva diverse esperienze culturali. Aveva proprio come identità, proveniva diciamo, da una famiglia sia italiana che di origine altoatesina. Il padre era austriaco e anche ebreo, la madre italiana. E Alexander Langer si impegna, allora, innanzitutto sin da ragazzo, con una formazione appunto bilingue, tedesca, italiana, e poi anche successivamente attraverso la conoscenza di altre lingue, si impegna soprattutto nel mondo cattolico e dà vita a delle associazioni di volontariato, già quando si trova dai francescani, e poi nell'Alto Adige si fa promotore di una rivista, Il Ponte, che è il primo tentativo di creare una rivista bilingue e che cerca di creare proprio un vero e proprio ponte di bruche tra i giovani, e cerca sostanzialmente di opporsi a quella che ancora oggi in Alto Adige è una politica di divisione etnica, no? Che ancora adesso con il censimento che viene fatto periodicamente dagli anni Ottanta definisce quanti sono i tedeschi, quanti sono gli italiani, quanti sono i ladini, stabilendo, diciamo, anche se su base volontaria, delle divisioni. Quindi nasce questa volontà invece di sentirsi uniti con una pluridentità, di unire la lotta per la pace e per una tutela dell'ambiente e uscire fuori sostanzialmente dagli schemi. È lì che nasce questa volontà di creare un altro Alto Adige, ma nello stesso tempo Alexander Langer poi fa l'esperienza del dissenso, aveva già fatto l'esperienza del dissenso cattolico, era stato uno dei militanti, anche dei leader di lotta continua, aveva in qualche modo creato tutto un insieme di relazioni, sempre però cercando di evitare, e questo è sempre stato un po' il suo aspetto originale, evitare di diventare un leader, no? Quello di tessere invece relazioni tra le persone e fare in modo di coagulare, di unire diversi movimenti. E sicuramente Alexander Langer è colui che verrà chiamato nell'84 alla prima assemblea delle liste verdi che si erano già presentate in Italia a tenere la relazione in qualche modo introduttiva, sia perché lui conosceva bene l'esperienza che si stava svolgendo già in Germania dei verdi tedeschi, essendo stato diverse volte in Germania anche per motivi di studio e avendo intrattenuto diversi rapporti con gli ecologisti un po' di tutta Europa, sia proprio per questa sua apertura, questa volontà, diciamo, di rinnovare la politica, però sempre partendo, diciamo, dai cittadini, dai problemi, e senza mai imporre delle etichette. Ecco, questo adesso, scusate, è molto difficile parlare in pochissimo tempo, perché è stato sia un ecologista che un non violento, perché la sua scelta fu anche quella di non violenza, però anche impegnato direttamente poi come parlamentare europeo, purtroppo anche fino agli ultimi momenti della sua vita, che sono stati tragici, perché poi lui si è tolto la vita nel 1995, e che l'ha visto coinvolto però nelle principali tragedie, politicamente affrontare le principali tragedie soprattutto della politica estera europea in quegli anni, quindi sia la crisi dell'Albania, sia le diverse crisi e guerre dell'ex Jugoslavia, e quindi sostanzialmente partecipando anche a molte iniziative civiche, la carovana per esempio per Sarajevo, la carovana della pace, ma creando anche dei movimenti interetnici per cercare di far dialogare le persone della società civile, il famoso Verona Forum per cercare di far dialogare tutti, diciamo, le associazioni della società civile jugoslave, serbe, croate, bosniache, di vario tipo. E sicuramente un impegno veramente incredibile, che poi si è scoperto, è stato riscoperto soprattutto dopo la sua morte, in parte, perché molti lo conoscevano, lo apprezzavano, però non avevano capito fino in fondo quale fosse, diciamo, il legame, le reti che lui creò, che ancora oggi sono presenti. Tanto che la fondazione politica dei Verdi Italiani, che fa riferimento ai Verdi Europei, è proprio l'Alexander Langer Stiftung, cioè quella fondazione che è nata per far conoscere Alexander Langer, che per custodire e permettere l'accesso agli archivi dei suoi scritti, ai suoi molti scritti, ecco, a Bolzano, e sia per creare veramente ulteriori ponti in Europa, su iniziative che siano ecologiche, legate alla pace, legata anche alla valorizzazione civica, ecco, in generale, perché erano diversi temi di cui si occupò, cercando sempre, ecco, questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare, di essere anche di ponte tra le diverse famiglie politiche. Per esempio, riuscì al Parlamento europeo nel 1994, tra il 94 e il 95, a far votare a larghissima maggioranza una moratoria sulle biotecnologie, e coinvolgendo sia forze di sinistra che forze conservatrici di destra, eccetera, proprio cercando di mettere al centro effettivamente quelli che sono i problemi, al di là, insomma, in qualche modo delle faziosità, e quindi, ecco, sicuramente un esempio molto molto significativo, non solo per i Verdi, ma anche un po' per tutta la politica.
Senti, io ho ancora un paio di domande, di argomenti, chiamiamoli così. Una è questa, perché i Verdi Italiani, fino almeno all'emergere di Greta Thunberg, ma in realtà anche dopo, in Italia hanno avuto un declino negli ultimi due decenni?
Allora, la questione è molto complessa. Io ho cercato così di ricostruirla nel libro, chiaramente per quello che ho potuto, perché poi penso che ci saranno anche poi ulteriori studi e potranno mettere luce su certi aspetti. E sicuramente i Verdi Italiani nascono in un contesto politico anche particolare, in cui sin dall'inizio c'è una certa, possiamo dire, contaminazione e anche, possiamo dire, anche una certa ingerenza da parte di esponenti del Partito Radicale da un lato, e dall'altra parte abbiamo visto esponenti invece della sinistra alternativa, quelli che poi si formeranno temporaneamente come Verdi Arcobaleno in parte, che poi confluiranno nei Verdi. Il problema dei Verdi è stato che quello di trovarsi nel momento sia del crollo del sistema italiano, no, della cosiddetta Prima Repubblica, sia nel momento anche di cambiamento internazionale, no, la fine della Guerra Fredda e l'apertura, diciamo, di una stagione, anche se breve, in cui si pensava che si potesse arrivare a una riforma sia delle Nazioni Unite che a un miglioramento in qualche modo delle relazioni pacifiche tra i paesi, poi purtroppo sfumato nel giro di pochi anni, con invece l'emergere proprio di una instabilità molto forte. Ecco, in quel momento i Verdi Italiani si sono trovati, soprattutto in Italia, in qualche modo chiusi all'interno, subito dopo l'inizio, in cui sembrava invece che ci fosse una certa apertura e i Verdi erano stati visti come una novità né di destra né di sinistra per lo slogan che si utilizzava all'epoca, quindi trovando una certa adesione, anche se non molto forte, però diciamo in tanti ambienti anche diversi, ecco, c'è stato un rinchiudersi nel, sostanzialmente, tra le forze storiche della sinistra, poi soprattutto dopo la, diciamo, la divisione che è avvenuta, no? Con la fine del PC e la creazione da una parte del PDS e dall'altra parte di Rifondazione Comunista, e quindi non trovare spazio in quanto la maggior parte dei suoi esponenti decisero anche di fare una scelta più legata sostanzialmente al centro-sinistra, in parte all'inizio in maniera anche lungimirante, entrando a far parte anche dell'esperienza dell'Ulivo, no? Del tentativo di creare, poi però di fatto all'interno dei Verdi italiani per un certo periodo sono prevalse alcune posizioni radicali anche di autonomia che hanno ridotto il partito in qualche modo a diventare un minuscolo partito della sinistra tra i tanti, diciamo, presenti. La presenza radicale,
e poi se non sbaglio c'è stata anche una scissione.
Sì, no, ci sono state poi, ma il problema è che sin dall'inizio c'è stata una certa litigiosità, ma soprattutto la cosa che io reputo il peggiore errore che è stato fatto nel momento in cui i Verdi, dopo aver vinto il referendum anche sul nucleare assieme ad altre forze politiche nell'87, si avviavano in qualche modo a poter essere comunque un partito di un certo rilievo, ecco che in Italia abbiamo una situazione in cui viene ritardata l'unificazione dei Verdi nel momento in cui si va verso le elezioni del 1989, perché compaiono i Verdi Arcobaleno, si tenta di fare una lista unica per le europee, però alla fine per litigi, per contrapposizioni interne, sfuma questa possibilità, si presentano due Verdi, cioè due liste Verdi alle elezioni del Parlamento Europeo del 1989, e questo e tutte e due con un certo successo, perché una prende il 3,2% e l'altra
il 2,8.
Sì, sì, e quindi alla fine totalizzano insieme oltre il 6%, no?
A cui comunque, siccome, correggimi se sbaglio, nel gruppo europeo, nel gruppo dei Verdi, il Parlamento Europeo ci va anche il rappresentante di Democrazia Proletaria rimasto,
Sì, certo, no, ma il fatto è che i Verdi al Parlamento Europeo si consolidano anche con l'ingresso degli italiani, sia provenienti dal Verdi dei Verdi Sole che Ride, che sarebbe la federazione dei Verdi, quella che era nata autonomamente nel 1986, tra l'altro a finale Ligure, quindi qua in Liguria, come unificazione delle varie liste presenti in Italia e sotto forma di federazione, quindi non proprio di partito, ma una federazione di liste esistenti sia a livello locale che anche poi regionale. E dall'altra parte invece i Verdi Arcobaleno, che venivano soprattutto sia dal Partito Radicale, per esempio Adelaida Glietta e anche Virginio Bettini, eccetera, e altri che venivano invece da Democrazia Proletaria, per esempio Edo Ronchi, Franco Corleone, tanto per fare alcuni nomi, scusate, no, Franco Corleone veniva anche dal Partito Radicale, sì, no, dicevo Edo Ronchi, Gianni Tamino, ecco, volevo dire, l'altro nome è importante, insomma,
come e Mario Capanna.
E lo stesso Mario Capanna, sì, per un certo periodo, appunto, che il problema è che sfumò questa unificazione nell'89, che nonostante poi i Verdi abbiano ottenuto un buon risultato, e poi qualche anno dopo, di fatto, si unissero effettivamente, perché poi l'unificazione avviene, però ecco, l'unificazione avviene poi quando il clima è un po' cambiato, diciamo, in cui emergono delle nuove tendenze, soprattutto in Italia abbiamo l'emergere forte della Lega e della sua proposta federalista, c'è da dire che anche i Verdi inizialmente erano abbastanza, cioè erano fautori di una proposta federalista per lo Stato italiano, però in maniera un po' sottotono, nel senso che questi loro litigi, queste loro differenziazioni interne tra i più radicali e quelli più moderati, li hanno fatti percepire come un partito che tutto sommato si occupava essenzialmente di tutela ambientale, mentre invece la prospettiva che era stata aperta da Langer e da altri era molto, molto più ampia. A livello europeo, in realtà, i Verdi italiani svolsero un ruolo molto, molto significativo assieme a quelli francesi, perché portarono su posizioni europeiste i Verdi tedeschi, che invece erano nati come una forza alternativa, antagonista, contraria a qualsiasi tipo di collaborazione con le organizzazioni di tipo occidentale, no? L'organizzazione internazionale, mm-hmm. in particolare la NATO, eccetera. E nell'arco degli anni 90 invece i Verdi divennero una delle forze politiche a livello del Parlamento europeo più favorevoli invece alla prospettiva di una federazione europea, di un'integrazione europea, proprio per portare avanti i loro programmi. Quindi sicuramente il lavoro svolto da Adelaida D'Aglietta, Virginio Bettini, Alexander Langer, Gianfranca Mendola, ecco, il primo famoso come magistrato verde, il primo a scrivere in Italia un manuale di diritto ambientale, no? In nome del popolo inquinato. Ecco, questi primi rappresentanti italiani al Parlamento europeo sicuramente sono stati significativi, assieme poi ad altri che si sono aggiunti, che si erano uniti al gruppo verde. C'erano per esempio anche qualche radicale, qualche democratico, no? Come si è detto, però sicuramente, ecco, questo c'è da dire che la storia dei Verdi è interessante, perché comunque è un contributo importante è stato dato, ecco. E ancora adesso i Verdi a livello europeo sono una delle famiglie politiche più importanti, ecco.
Sì, sì.
I Verdi italiani, da un certo punto di vista, dalla fine dell'Ulivo, ma poi soprattutto dalla fine degli anni 90 in poi, hanno subito invece un declino progressivo, sia perché, come dicevo, si sono chiusi tutto sommato in un ambito della sinistra, perdendo, diciamo, un po' anche
identità,
ma soprattutto a volte radicalizzando alcune battaglie, diciamo, di nicchia, no? E quindi alla fine non avendo più neanche dei rappresentanti che dialogassero con altri settori, che invece si erano completamente in qualche modo avevano dopo un interesse iniziale avevano completamente tralasciato lo sviluppo dei Verdi, per cui i Verdi alla fine hanno subito soprattutto, però, ecco quello che ci tengo a dire, una concorrenza molto forte nell'ambito della stessa sinistra, nel senso che c'è stato, diciamo, un paradosso: da un lato la ricerca costante di allearsi a sinistra, dall'altra quella di essere in qualche modo messi danneggiati il più possibile dalle altre forze politiche di sinistra, che cercavano invece di utilizzare le politiche ecologiche come di appropriarsi, no? Delle questioni ecologiche, quindi depotenziando quello che poteva essere invece lo sviluppo dei Verdi. Quindi secondo me quello che è mancato è ancora oggi invece potrebbe essere invece uno sviluppo, è quello che invece è avvenuto paradossalmente in Germania. In Germania i Verdi, pur partendo da posizioni in parte anche molto radicali, però mantenendo una forte eterogeneità, perché in Germania per esempio ci sono i Verdi del sud, della Baviera, del Baden-Württemberg, che sono molto su posizioni per esempio molto vicine su certe questioni ai cristiano-democratici, no? Mentre al nord ci sono delle tendenze molto più di sinistra,
più vicina alla Linke.
Sì, più vicina alla Linke, però ecco, ciò nonostante sono riusciti a stare insieme in maniera molto pragmatica e anche molto, molto seria, perché hanno portato avanti delle politiche, soprattutto nelle città, di riforme, sia in senso ecologico che per quanto riguarda le energie rinnovabili, per quanto riguarda le politiche educative, per quanto riguarda veramente alcune innovazioni significative. Quindi sono stati percepiti come una forza autenticamente popolare, capace di allearsi in qualche modo a 360 gradi, ad esclusione delle posizioni più estreme, sia di estrema destra che di estrema sinistra, che chiaramente non vedono i verdi tedeschi oggi, nella situazione attuale, chiaramente accondiscendenti ad alleanze di questo tipo. Però ecco, questa è la forza forse principale di farsi percepire come autonomi, ecologisti ma autonomi, e proprio portatori di un pensiero politico autonomo rispetto sia alla sinistra che alla destra, e per certi aspetti anche più aperto a quella visione, possiamo dire, che oggi in parte ha trovato anche un eco molto forte nell'enciclica di Papa Francesco, in quella visione di ecologia integrale, Laudato Si, che tutto sommato sembra quasi, se uno lo mette a confronto con alcuni testi che aveva scritto Langer, ma anche di altri autori, 20-30 anni prima, sembra quasi copiata, diciamo, diciamo più, diciamo, sono state emarginate certe altre tendenze, magari più o moderate, o comunque più attente, magari sia per esempio al mondo del popolarismo, che al mondo del volontariato religioso, eccetera, che dopo un'iniziale attenzione nei confronti dei verdi si sono completamente invece indirizzate da altre parti, o sono rimaste altrove. E questo è stato forse un problema che ha poi permesso ad Andreotti di fare la famosa battuta, no? Diciamo, mai verdi, sì, in fin dei conti, poi quando, no, diciamo, sono come le angurie, no? Verdi fuori e rosse dentro. Ecco, questo forse...
No, sì. La battuta completa era rossi con qualche puntino nero.
Sì, però diciamo che questo volere in qualche modo incasellarli o a destra o a sinistra, ma soprattutto a sinistra, è stato la cosa peggiore, soprattutto per i verdi italiani, perché dei verdi italiani poi non sono riusciti. Ecco, adesso c'è un tentativo, quello di Europa Verde, ma parallelamente anche di questa grande alleanza di ecologisti che, per la transizione ecologica, che vorrebbe presentarsi a favore della green economy, guidata da alcuni sia ambientalisti che ecologisti, ma anche che vorrebbe rilanciare, perché il tema sicuramente è la centralità, insomma, dell'ecologia a tutti i livelli è fondamentale, no? Lo vediamo oggi, no? Transizione ecologica, eccetera. Però il problema è quello di farsi percepire come una forza politica capace prima di tutto di creare alleanze, di creare relazioni, di creare politiche comuni, no? L'idea che aveva Alexander Langer, e poi soprattutto quella di non chiudersi appunto in solo in alcune battaglie magari forti, radicali, in parte anche sentite, eccetera, ma che finiscono poi per ridurre diciamo quello che invece potrebbe essere il potenziale di trasformazione che potrebbe avere una forza ecologista. Ecco, in Germania e in altri paesi, anche in Italia sono giunti al governo i Verdi, no, in passato, però sono state fatte anche delle cose in parte positive, ecco, come diciamo, quindi tutto sommato, però, per esempio in Italia anche le cose che sono state fatte da ministri per l'ambiente, eccetera, così, non sono mai state valorizzate, no? Dallo stesso Movimento Verde, dallo stesso partito, perché poi è diventato partito appunto negli anni 90, e questo a causa di sempre divisioni interne, contrapposizioni, e anche, diciamo, pesanti ingerenze esterne. Ecco, un'altra anomalia in Italia è stata che tutti i leader di partito fino alla fine degli anni 90, leader per modo di dire, perché i Verdi non volevano dei leader, volevano solo dei portavoce che avevano poi difficoltà in qualche modo a tenere insieme la federazione, provenivano dall'esterno. Il primo fu Carlo Ripa di Meana, che aderì ai Verdi, ma veniva dal mondo socialista, non era stato commissario.
Sì, era stato commissario.
Poi Luigi Manconi, anche lui che è sociologo, che veniva dall'esperienza di lotta continua, insomma dalla sinistra alternativa. Cioè tutte persone che hanno avuto anche un ruolo significativo, ma che venivano portate in qualche modo all'interno dei Verdi, ma sempre in una posizione in cui non riuscivano a maturare quelle esperienze più ecologiste autonome, tipo quella, non so, di Alexander Langer e altri, che sarebbero forse state, da un certo punto di vista, erano sicuramente più autonome rispetto a, come dicevo prima, a un collegamento dei verdi con la sinistra, anche se poi c'è da dire che un po' in tutto il mondo il legame prevalente dei verdi è con partiti e movimenti
on the left. Sinistra. Ok, Giorgio Grimaldi, sì. grazie infinite.
Sì, no, aspetta che
riappaio. Eccomi. Grazie infinite.
Sì, grazie a te. Sì, grazie a te, insomma, di questa così opportunità e no, mi ha fatto piacere, ecco, parlare un po' di questi temi, ecco, di questi studi svolti. Ecco.
Sì. Di cui io conosco poco.
No, io, se posso svelare una cosa, sicuramente io devo molto a te, anche perché, diciamo, mi hai un po' instradato nei primi anni, insomma, verso l'attività politica, no? E quindi per un certo periodo però abbiamo fatto attività politica insieme, però io, essendo un pochettino più giovane, devo dire che, insomma, è stato importante il tuo sostegno, soprattutto in qualche modo mi hai trasmesso un po' anche quella passione per la politica, che poi in qualche modo è proseguita anche un po' sia con lo studio che per un certo periodo anche con l'attività, diciamo, del consigliere locale, eccetera. Però, insomma, sicuramente ti devo ringraziare per questo, perché, insomma, sei tu che hai avuto, diciamo, come
l'idea
in amicizia. Sì, mi hai messo, diciamo, in contatto con un mondo che io non conoscevo, sicuramente.
Eravamo all'università sulle scale di Via Balbi 6 quando gli feci la proposta. Ricordo bene. Bene, signore e signori, grazie di tutto e sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.